Radio Blu e Tu, in collaborazione con Arci Rovigo APS, vi trasmette ora Radici del Contemporaneo, una selezione delle migliori conferenze organizzate da Arci tra storia, arte, scienze e politica.
Va ora in onda la presentazione del romanzo di Massimo Contiero, Due pianisti, talento e volontà. Introduce Matteo Santipolo, dialogano con l'autore Ursula Andreose e Leonardo Raito.
Buonasera a tutti, dicevo indegnamente sostituisco il nostro presidente, il professor Boniolo, che per altri impegni non è qui oggi presente, ma che mi ha pregato di porgervi il suo saluto e il suo caldo benvenuto a dispetto del clima della stanza, non proprio caldo, insomma, ma capite bene qual è la situazione. E, sono Matteo Santipolo, sono membro del direttivo dell'Accademia dei Concordi e sono anche il responsabile delle presentazioni dei libri che generalmente si tengono in questa meravigliosa sala. Volevo solo dire due parole, intanto di benvenuto al nostro socio peraltro e ai relatori di questa sera. Questa è una presentazione organizzata in collaborazione tra l'Accademia dei Concordi e l'Arci, e come già ce ne sono state altre, e ogni volta è sempre una piacevole scoperta, perché ogni libro ci apre una finestra su realtà che magari non tutti conoscono, che non sono necessariamente, come forse si potrebbe pensare, di carattere locale, ma che invece ci aprono orizzonti che vanno ben al di là delle nostre vite quotidiane. Ecco, il romanzo che viene presentato oggi è un romanzo che ha un fil rouge assolutamente, diciamo, coerente con la vita e l'opera del suo autore, perché il tema che insomma attraversa tutto il romanzo è quello chiaramente della musica. Non voglio spoilerare niente, poi ci saranno i due relatori che racconteranno nel dettaglio questo romanzo, che forse, ma questo ce lo dirà l'autore, ha anche qualche elemento autobiografico. Poi questo non lo so, ce lo rivelerà lui. Io volevo anche ricordarvi che a breve cominceranno finalmente, dopo un lungo percorso, i lavori di ristrutturazione dell'Accademia dei Concordi, che verrà completamente rinnovata. Questa è veramente una grande conquista, è un grande risultato non solo per l'Accademia dei Concordi, ma per l'intera città di Rovigo, che avrà finalmente la possibilità di usufruire di una struttura moderna, razionale e credo anche esteticamente più attraente, più invitante di quello che è oggi. E sarà soprattutto un'accademia che, come già da tempo, da quando c'è Presidente Boniolo e insomma noi suoi fidi scudieri all'interno del direttivo, in qualche modo ha cercato di aprirsi sempre di più alla città e a tutti coloro che hanno interessi per accedere a questa meravigliosa struttura che è veramente unica in Italia. Io presento brevemente i relatori a questo punto: la dottoressa Ursula Andreose, che è traduttrice freelance, e mi diceva che si occupa in particolare di traduzioni di testi scientifici, di un lavoro veramente, da linguista so, di grande complessità, di grande impegno e tutt'altro che semplice. Spesso i traduttori non vengono adeguatamente riconosciuti, no? Voi prendete i libri e non neanche guardate traduzione di, ma dietro a quel nome c'è un lavoro e una competenza enorme, ma anche non solo nei romanzi, nella poesia, ma anche nei testi che utilizzate normalmente, dalle istruzioni ai manuali. Quindi io insomma mi sento di elogiare il lavoro che fanno i traduttori, che spesso appunto lavorano nell'ombra, ma senza di loro molte cose non sarebbero. E naturalmente il secondo relatore è dottor Leonardo Raito, che insomma non credo abbia bisogno di presentazione, nella realtà di Rovigo, e che oltre ad essere chiaramente uno scrittore è anche uno storico, un grande conoscitore della storia. Last but not least, come si dice in inglese, l'autore di questo romanzo, il professor Massimo Contiero, che insomma è appunto autore di questo romanzo assolutamente affascinante, coinvolgente, e io non rubo altro spazio alla scena e cedo volentieri la parola.
Buonasera a tutti. Inizio subito a raccontarvi qualcosa di questo un romanzo che secondo me è una lettura come un viaggio in treno, e lo dico in senso positivo, sono un amante dei viaggi in treno, nel senso che è rilassante, è un viaggio, è un romanzo di formazioni, perché i protagonisti sono due, ed è estremamente rilassante, incuriosisce, appassiona, ma il senso generale è di una calma e di una tranquillità, nonostante la fucina di passioni che si sentono scorrere al di sotto della narrazione, estremamente gradevole. E soprattutto è perché, al di là della storia dei due protagonisti, c'è uno sfondo della narrazione, della storia, della società, degli anni in cui questi due protagonisti vivono, che è come uno sfondo al finestrino di un treno. Non è invadente, allo stesso tempo è presente e viene raccontata con una delicatezza, secondo me, una nostalgia anche. Non si tratta di tempi contemporanei, con una nostalgia e una passione come quella che si può provare attraversando un paesaggio noto e amato in qualche modo. Sicuramente questa è la storia appunto di due pianisti in formazione, e vedremo che avranno due storie che sono parallele e allo stesso tempo molto differenti, perché sono due caratteri estremamente differenti. E già dal titolo, i titoli, sia il titolo principale del romanzo che quello poi delle strutture interne al romanzo, sono semplici, chiari, indicativi di quello che viene narrato. Le vicende, dicevo, corrono in parallelo e allo stesso tempo prendono le caratteristiche proprie dei personaggi che vedremo, che una di primo impatto la si riconoscerà più come il talento immediato, per la facilità con cui lei si approccerà allo studio della musica del pianoforte in particolare. Anche se comunque in lei è fortissima la volontà, Erminia, in lei è fortissima la volontà, è più che volontà, è un'autodisciplina ferrea, che è uno dei tratti, se non proprio, secondo me è il tratto più affascinante, un'autodisciplina che la porta insieme al suo talento a raggiungere in maniera delicata, semplice, quasi naturale, anche se c'è ovviamente lo studio sistematico, ma c'è una naturalità, una naturalezza, una semplicità in tutto quello che Erminia fa, che è di grandissimo fascino, oltre ad essere una bella bambina. Vedremo che questo è parzialmente messo da parte, anzi io direi principalmente messo da parte dalla forza di spirito che non le mancherà praticamente mai, riuscirà sempre a riacchiappare la sua determinazione. L'altro protagonista, Domenico, è molto diverso. Avrà un approccio inizialmente, per certi versi, più dal punto di vista della volontà. Lui non ha questa naturalità immediata, è più un voler diventare un pianista, nonostante varie difficoltà anche caratteriali, principalmente caratteriali. Penso che questo valga per qualsiasi disciplina in cui sia necessario un lavoro costante e sistematico. Il carattere fa tutto per uno sportivo, per un artista. Il carattere fa tutto, è quello che ti aiuta a concentrarti. Domenico inizialmente non sembra avere il carattere stacanovista, diciamo, adatto a portarlo a diventare un pianista. Ma lui con la sua volontà lo porterà a combattere in qualche modo o a trovare un modo alternativo per arrivare al suo scopo. E questa è la narrazione, nel senso sono due carriere, principalmente di studio, dopo vedremo anche le loro carriere da adulti, ma è soprattutto interessante per chi non ha fatto, il conservatorio, entrare con loro in due tempi diversi, in due modi diversi, all'interno dello studio, al conservatorio dello strumento. Proprio perché hanno due approcci diversi, avranno una carriera all'interno del conservatorio diversa. È interessante come vivono parallelamente, ma allo stesso tempo appunto in modo molto personale, queste esperienze. Vi volevo leggere semplicemente, non vi tolgo nessun tipo di curiosità, perché leggo proprio all'inizio la descrizione dei due personaggi che vediamo. Bambini, si conosceranno loro due da bambini, e non vi dico altro. Erminia, abbiamo detto il talento. Erminia aveva lentiggini. D'estate si moltiplicavano sulla pelle bianca del suo visino di bambina, sotto il caschetto di folti capelli neri tagliati corti. Erano fitte soprattutto vicino agli occhi azzurro chiaro, ed andavano diradandosi sulle gote paffute. Anche le braccia magre, come il resto del corpo, ne erano coperte. Quindi è già deliziosa. È già deliziosa. Lei è veramente affascinante, delicata, e allo stesso tempo ha una forza incredibile. Ci sono i momenti in cui si descrive i vari esami, le varie prove, i vari concorsi che dovrà affrontare per arrivare alla sua carriera, in cui c'è ovviamente il pathos, la preparazione, ma lei sembra andare con una sicurezza, una tranquillità che è incredibile. Mi metterei nei panni, anche se non ho mai suonato di fortuna, credo che sia rara la capacità di arrivare con una tale sicurezza, non proprio solo di sé, ma del lavoro fatto, delle basi piantate, che è incredibile. Vediamo che invece Domenico, 7 anni, uno più di Erminia, aveva i capelli rossi, anche lui gli occhi azzurri, la pelle bianca, un numero più limitato di lentiggini, e abitava nel caseggiato vicino al cancello pedonale. Quindi abitano vicini, si incontrano in un momento in cui nessuno dei due conosce la musica, sarà uno a trasportare l'altro in qualche modo all'interno di questo punto. Vorrei dirvi altro per quanto riguarda la trama, perché veramente sarebbe togliere il gusto della narrazione. Una narrazione che secondo me è una narrazione da musicista, potrei dire una banalità, nel senso che la struttura, voi lo vedrete, c'è una struttura solida all'interno del romanzo. Eppure all'interno di questa forma ben costruita, semplice, che però all'interno si complica e si suddivide, si crea lo spazio della narrazione, della vita, dell'imprevisto, del movimento, degli andamenti lenti, gravi, più veloci, più allegri. E questo secondo me è bellissimo, no? In fondo anche la poesia, si dice, no? È la fantasia all'interno di strutture fisse. La poesia nasce per la musica, per cui la poesia nasce insieme alla musica. E in qualche modo questo tipo di struttura limitante, fra virgolette, la si può ritrovare qui, e all'interno però spaziano le variazioni.
Brava Ursula, fa venire voglia di leggere il libro, quello che ha detto, quindi credo che sia un'ottima sparring partner per tutti gli autori. Vi consiglio di ingaggiarla se dovete presentare i vostri libri. Grazie. In voglia sicuramente a leggerla. Io sicuramente non ho le doti che hai tu nel sintetizzare con grande capacità i temi del libro, ma aver fatto anche alcuni passaggi. E quando si legge il libro e si presenta il libro di un autore, è molto difficile contenersi entro un limite per evitare di dare troppi spunti che poi ti dicano: beh, non è inutile che lo legga perché mi hai già spiegato tutto quello che c'è di questo libro. Vi confesso in realtà che io sono sempre molto restio a presentare i libri di narrativa, ma non per una ragione di snobismo, perché ho pochissimo tempo per leggere, perché negli ultimi tempi mi ero affezionato molto di più alla narrativa internazionale, americana soprattutto, quindi quella italiana la lasciavo un po' sullo sfondo. Però voglio ringraziare veramente il presidente Calegarin di avermi coinvolto in questo evento, in questa iniziativa, e Massimo per avermi voluto al suo fianco a relazionare su questo libro, perché devo dire che è veramente un bel libro. A volte capita di leggere delle cose perché uno dice: ma perché devi scrivere se hai così poche cose da dire? In realtà, quando Massimo scrive, si capisce, come diceva Ursula, che c'è una quadratura di impianto, della stesura, della narrativa che è molto chiaro, le idee sono veramente molto chiare, e ti viene quasi da pensare che chi ha scritto questo libro sia un musicista. Infatti è vero, Massimo, sei un musicista, e ci ho indovinato anche questa volta. Scherzi a parte, il libro secondo me è veramente molto bello, e al di là dei protagonisti, ha raccontato giustamente Ursula, ci sono diversi temi che sono toccati. E questi temi rappresentano, secondo me, una riflessione molto seria che ci consente anche di fare un paragone tra gli anni che sono narrati in questo testo e anche l'attualità. Perché? Perché intanto partiamo dalla musica. La musica è cultura. La musica è un qualcosa che si fa, che si suona, che si apre agli altri, che porta a riflettere, che porta a studiare anche sul passato. In parecchi passaggi di questo libro vengono fuori i corsi e gli insegnamenti di storia della musica e di composizione che hanno caratterizzato anche il faticoso incedere di questi due studenti, che sono Erminia e Domenico, è stato detto giustamente, accomunati da una passione, però chiaramente con caratteristiche molto diverse. E qui è una domanda che mi sono posto mano a mano che leggevo questo libro, facendo anche un paragone sportivo: fuori classe si nasce o si diventa? Io credo che per essere fuori classe occorra avere delle doti innate, che però quelle doti innate, se non vengono coltivate, se non ci si lavora sopra, se non ci si dedica il tempo, l'attenzione, lo studio e la passione, sia difficile anche che emergano. Ed ecco quindi che questi due protagonisti, che hanno i caratteri molto diversi che giustamente Ursula evidenziava, uno un autentico talento naturale, l'altro invece un volenteroso che decide e sogna di arrivare e alla fine arriva, troviamo sicuramente le caratteristiche anche di quelli che sono gli studenti di oggi. Cioè ci sono studenti che hanno grandi capacità naturali, innate, che magari le coltivano poco, e questo non gli consente di rendere a sufficienza anche nello studio. Immagino che nella musica sia ancora più ampio questo livello di discussione e di riflessione, e degli studenti che magari hanno meno doti naturali, che però con la fatica, il sudore, l'impegno riescono poi ad arrivare e a rendere i risultati che si aspettano. Qui veniamo a un aspetto che secondo me è molto importante anche per la cultura contemporanea attuale, cioè l'aspetto della formazione, dello studio, della scuola. Qui stiamo parlando di alta formazione, perché il conservatorio oggi è alta formazione, no? È equiparata all'università, quindi insomma ha un ruolo sicuramente molto significativo. Però ecco, vogliamo dire che questo tipo di alta formazione, che quindi proprio per la sua natura non è alla portata di tutti, necessita comunque di un fortissimo lavoro, un lavoro da parte degli studenti, ma un lavoro anche da parte dei docenti, che rappresentano, anche se sullo sfondo, però Massimo lo sottolinea secondo me in modo molto preciso, dei punti di riferimento fondamentali per la crescita. Questo è un aspetto che credo vada sottolineato anche nella cultura attuale e contemporanea: non riconoscere il ruolo dei docenti, stiamo vedendo tante cose anche nella nostra bella Rovigo purtroppo, rappresenta un elemento credo di grossa preoccupazione anche per il percorso culturale e la crescita culturale di questo paese complessivamente. Cioè non riconoscere il ruolo dei docenti, non riconoscere che anche lo status dei docenti, se vogliamo, che è uno status simbolico ma che è anche uno status sociale che deve essere riconosciuto, mette in discussione tutti uno dei grandi pilastri della società, che è il pilastro della formazione e dell'istruzione. Questo invece nel libro, devo dire, ci riporta a riflettere su quello che era anche il valore sociale, lo stato sociale dei docenti e dei maestri e degli insegnanti. In questo caso votati sui corsi chiaramente musicali, però che ritengo sia un elemento molto importante. Questi bravi maestri, che lavorano su allievi bravi, come è stato detto, consentono in qualche modo lo sviluppo di doti naturali dove ci sono, la spinta all'impegno laddove ci sono meno doti naturali, per arrivare a un risultato. E questo risultato per tutti e due i protagonisti secondo me si sottolinea con una frase, con una parola, cioè la cultura diventa quasi un riscatto sociale e personale per questi due protagonisti, nonostante questi due protagonisti facciano parte di famiglie che non sono proprio famiglie disastrate o agli stadi più difficili della nostra società. Quindi secondo me questo è un passaggio che ritengo vada sottolineato e che mi sembra Massimo abbia trattato in modo molto chiaro, pur sullo sfondo, però ci sta ed è uno degli aspetti che secondo me il libro sottolinea a sufficienza. Un altro tema che sicuramente emerge in questo percorso, che è un percorso che riguarda le vite intere dei due protagonisti, quindi nasce, come è stato detto giustamente, due sono bambini, si conoscono, avviano percorsi che sono quasi paralleli, poi sono questi percorsi si allontanano, si avvicinano, però c'è un altro tema che secondo me è un altro tema fondamentale anche portato in relazione alla situazione attuale, ovvero quella della relazione con gli altri. Oggi questa società ci sta portando, vuoi per l'esplodere delle nuove tecnologie, vuoi perché magari la relazione è più a distanza, è più fredda, a dimenticare il valore del rapporto e della relazione con gli altri. Relazioni che invece in realtà nell'ambito di questo libro emergono in modo molto chiaro. Sono relazioni d'amicizia, sono relazioni di amicizia tra uomini e donne, laddove ci sono, relazioni d'amicizia tra uomini e uomini, relazioni tra donne e donne, rapporti all'interno del sistema scuola, rapporti all'interno del sistema famiglia, rapporti all'interno del sistema quartiere, del sistema città, e relazioni anche di ordine sociale, riferimenti che fanno parte di vecchi percorsi di studi, relazioni legate al mondo delle professioni. Quindi è un tema fortemente, quello delle relazioni, pregnante in questo libro. Le relazioni sono importanti perché in qualche modo consentono anche, secondo me, in un contesto che è quello che va in questo libro dal boom economico, dal dopoguerra al boom economico fino al 68 e agli anni 70, ha un processo ed un percorso che comincia a vedere l'emancipazione dei giovani sia uomini che delle giovani donne come un elemento di superamento di quelle che erano le tradizionali barriere che caratterizzavano la società italiana, con dei condizionamenti che in qualche modo caratterizzavano le storie delle famiglie, le relazioni uomo-donna, i rapporti e così via. E questo devo dire che è un elemento che secondo me è piacevole, si legge e si nota anche tra le righe di questo libro. Un altro processo che emerge nel corso di questo libro e che ritengo interessante, dopo Massimo mi smentirà al limite se ritiene che non sia così pregnante all'interno del suo volume, è il tema del progresso tecnologico. E l'ho trovato il tema del progresso tecnologico, perché ad esempio l'idea di questi ragazzi che cominciano a conoscere anche la musica proveniente da lontano, dall'estero, da oltreoceano, attraverso la radio, attraverso i mezzi di comunicazione di massa, ma anche attraverso quelle che sono le migliorie che ci sono nell'ambito degli strumenti musicali che sono messi a disposizione di questi ragazzi, rappresentano un elemento secondo me interessante anche in virtù degli anni che racconti in questo libro, in questo lavoro. Sono gli anni delle radio, sono gli anni dei dischi, quindi insomma sono gli anni anche degli strumenti che consentono di ascoltare la musica registrata, e rappresento direi un elemento sicuramente affascinante e interessante di questo percorso. Ripeto, è un percorso che racconta diverse fasi della vita di questi due protagonisti. Si parte dai ragazzi bambini, dal primo approccio con il mondo della musica, dal fascino esercitato anche da quelli che sono i saggi che magari i conservatori e le scuole di musica fanno effettuare per dare un'apertura, direi, al mondo esterno. La musica è qualcosa di bellissimo che andrebbe valorizzato di più anche nei percorsi scolastici del nostro paese. Ci provò in qualche modo, mi pare, il ministro Luigi Berlinguer a introdurre un po' di più di musica all'interno di questo contesto, però poi oggi si fanno tutte discipline strane, quindi insomma ci dimentichiamo anche gli ancoraggi, la cultura e la tradizione bellissima di questo paese. Però è un qualcosa che, come detto prima, aiuta anche ad emancipare. E da che cosa ci si emancipa? Devo dire che l'aspetto che caratterizza questi due protagonisti è l'aspetto di un ambiente familiare talvolta, che talvolta può sembrare un po' restrittivo, un po' chiuso. E i ragazzi nella musica trovano un'occasione di sfogo, un'occasione di riscatto, un'occasione di rilancio, un'occasione di preparazione, un'occasione anche di avere la possibilità di testare se stessi con le sfide che caratterizzano, ad esempio, l'approdo ai corsi del conservatorio. Sono prove di continui esami, difficili, di fronte a commissioni, però su cui, nei quali questi ragazzi riescono a cavarsela, direi, piuttosto bene. Quindi questo è un aspetto, secondo me, ulteriormente affascinante di questo libro. Un libro che tratta anche altri temi decisamente molto importanti, come quello del matrimonio, della famiglia, dei figli, che sicuramente sono un altro elemento che in qualche modo va a segnare il confine di quella che è stata la società italiana, parlando anche di sistemi e di ambienti educativi. Si parte dalla famiglia, si arriva alla scuola, si considera l'ambiente più ampio, che ne so, della comunità cittadina, però sono tutti ambienti in cui può crescere anche un percorso educativo e formativo fatto di confronto, fatto di valorizzazione, che in qualche modo porta anche ad un approdo, soprattutto per Domenico, che è l'approdo alla politica. Questa tanto vituperata politica, che a me piace sempre chiamare e sottolineare politica con la P maiuscola, perché quando si parla di politica vera si fa veramente un servizio alla collettività, alla cittadinanza. Il problema è che oggi la politica molto spesso si fa con la P minuscola, cioè ci si occupa veramente poco di grandi tematiche, di idee, di progetti, di strategie per le nostre comunità, per i nostri territori, per i nostri paesi, e si parla più di micro cose, spartizione di posti, spazi, microspazi di potere. Non è quello che ci interessa, non è quello che interessa neanche a uno dei due protagonisti di questo libro. Forte approdo ideale a quelli che sono gli stravolgimenti anche sociali caratterizzanti il 68, le proteste giovanili, il disagio, la riflessione anche sulla violenza che negli anni 70 comincia a perpetrare certi ambienti politici del nostro paese, in cui insomma cominciano anche a militare persone che hanno un'idea tutta loro di un concetto di rivoluzione, di trasformazione anche violenta della società, che in qualche modo questo libro tocca. Quindi insomma devo dire che Erminio e Domenico sono due bei personaggi da scoprire, da studiare, che Massimo ha descritto in modo molto affascinante, con la scansione temporale che giustamente sottolineava prima Ursula, anche di un parallelismo tra le vite dei due. E quindi in qualche modo posso dire che questo libro ha rappresentato una piacevole scoperta anche per me. Ripeto che non sono un grande lettore di narrativa, io leggo tantissimo, 100 libri all'anno quasi, quindi ho gli occhi bruciati, ormai sto perdendo anche la vista, però è quasi tutta lettura di saggistica, di storia, anche noiosa a volte. Però insomma, riscoprire anche con un bel romanzo la storia del nostro paese, le riflessioni sulle trasformazioni che hanno caratterizzato la nostra società, rappresenta un elemento affascinante di un percorso di conoscenza che credo con il libro di Massimo possa essere ottenuto da tutti coloro che hanno la bontà e la voglia di leggerlo. Quindi complimenti Massimo per questo bel libro, e spero veramente che avete voglia di comprarlo e di leggerlo, perché merita anche la capacità narrativa che ha messo in campo un ottimo musicista, però si sta rivelando anche un ottimo narratore. Grazie.
State ascoltando Radici del Contemporaneo, le migliori conferenze tra storia, arte, scienze e politica.
Grazie a questi due simpaticissimi relatori che sono stati così cortesi di leggere questo libro, di parlarne in maniera così lusinghiera. Devo dire che sono emozionato, molti di voi mi hanno spesso visto in pubblico senza parlare di musica o ai bei tempi anche suonare. Oggi sono in pubblico per parlare di me e devo dire che è un esordio per me, Bianchi, un esordio, come è stato un esordio questo romanzo. E oltre a loro devo ringraziare l'Accademia dei Concordi che ha l'onore di presentare questo volume in questa sede così prestigiosa, e ringraziare l'Arci e l'infaticabile Piero Calegarin che ha voluto assolutamente questa serata. Mi sono segnato delle cose per iscritto perché rischio altrimenti di sproloquiare e di andare troppo per le lunghe, allora mi sono fissato alcune cose da dire. Nella presentazione Matteo Santipolo ha detto: ma forse è un volume anche autobiografico. Allora io vorrei esordire dicendo che, come è noto, quando a Gustave Flaubert domandarono chi è Madame Bovary, Flaubert rispose: Madame Bovary c'est moi. Madame Bovary sono io. Non poteva ovviamente essere lui, che è un uomo, ma intendeva dire chiaramente che dietro ogni personaggio c'è comunque in qualche modo l'autore. E allora un libro che si intitola Due pianisti non può che in qualche maniera riguardarmi, dal momento che il mio strumento è il pianoforte. Ed essendo ambientato in buona parte nel mondo dei conservatori, io quel mondo l'ho frequentato più di 50 anni, prima da allievo, poi da docente, poi da direttore di due conservatori, quello di questa città e il Benedetto Marcello di Venezia. Ma questo non è un libro autobiografico, io non sono né Erminia né Domenico. Domenico è figlio di un avvocato, io sono figlio di un medico. Domenico ha una sorella gemella, io non ho una sorella gemella, ma ci sono molte differenze tra me e lui, mai avuto i capelli rossi, quindi non sono io. E ho anche evitato ogni identificazione geografica proprio perché non si pensasse che questo potesse essere un libro autobiografico. Certo che quando dico piccola città, noi qui a Rovigo pensiamo alla nostra città, ma si potrebbe essere indifferentemente ad Asti, Avellino, Terni e Sondrio, così come quando dico nella grande città potrebbe essere Bologna, Genova, Torino, Firenze o quello che preferite. Il mio scopo scrivendo questo libro era chiuso nel sottotitolo Talento e volontà, e mi pare che di questo i due relatori abbiano colto veramente il senso. E poi nelle tre domande iniziali, proprio sono nella prima pagina bianca che trovate, musicisti si nasce? Prima domanda. Oppure si può decidere di diventare musicisti? Seconda domanda. Oppure è la vita che decide? Terza domanda. Nella mia lunga esperienza di insegnante e di direttore ho avuto modo di constatare che a volte ci sono degli allievi che hanno un talento naturale che a volte ha del miracoloso. Sembrano non provare nessuna fatica nell'apprendimento della musica, come se l'avessero appresa in una vita precedente. È ben noto il fenomeno dei bambini prodigio, di cui Mozart è l'esempio per antonomasia. E tra l'altro i bambini prodigio esistono in musica, non credo che ce ne saranno pochi nel mondo della pittura, della letteratura, non credo ce ne sia nel mondo della scultura. È un fenomeno tipicamente musicale ed è per questo che i romantici hanno parlato della musica come divino, di un dono soprannaturale. Da Schopenhauer si capisce che la musica ha una missione straordinaria, superiore a quella della scienza, della filosofia, è l'unica in grado di farci conoscere il noumeno kantiano, di rivelarci la verità trascendente. Accanto ai bambini prodigio, però, ci sono anche altri elementi, altri allievi. Non sono altrettanto dotati, naturalmente, ma che tuttavia con un grande sforzo di volontà, determinazione, passione, arrivano comunque ad essere dei musicisti anche eccellenti. Per fare un esempio, mi verrebbe da dirvi che le partiture di Mozart, si guarda, sono indenni da correzioni. Si guardano le partiture di Beethoven e sono piene di ripensamenti, di cancellature, di tentativi. Possiamo dire in base a questo che Beethoven sia un musicista meno grande di Mozart? Evidentemente no. Quindi si può arrivare alla musica anche per strade molto diverse. Il terzo fattore è la vita. Quante volte nel corso di molti anni ho visto strade di allievi o musicisti promettenti che sono deviate a causa della vita, di incidenti fisici, di stati psicologici, di mancanza di fiducia in se stessi, oppure di amori sbagliati, matrimoni sbagliati, figli problematici. Così ho scritto questa storia di Erminia, estrazione piccolo borghese, figlia di impiegati, dotatissima dal punto di vista naturale, e di Domenico, figlio di un avvocato amante dell'arte, pieno di interessi. E lo stesso Domenico è pieno di interessi, al punto che ne riempie la sua vita e decide solo a un certo punto di diventare musicista da un punto di vista professionale. Ma alla fine anche lui diverrà un pianista e farà una carriera particolare. Lascio ovviamente a chi vorrà leggere scoprire poi come si sviluppa la storia, cosa accadrà tra i protagonisti, ai protagonisti e tra i protagonisti. Ma voglio qui soprattutto tranquillizzare i non musicisti. Il libro parla solo in parte di musica, perché ci sono molti altri argomenti, come i relatori hanno sottolineato. La storia incomincia nel 1954 e si descrivono gli anni 50, dai giochi infantili alle prime trasmissioni televisive che incominciano proprio quell'anno. Si citano gli eroi dello sport, Domenico diventa tifoso del Milan, che aveva a quell'epoca il trio degli svedesi, Gren Norda, lì che si chiama Lidl, ma che si chiamava Greno lì. Vede il Corriere della Sera del padre aperto su la notizia: Milan batte Spal 6-0 e decide che terrà per il Milan. E poi ci sono ovviamente i personaggi televisivi, gli attori, gli eroi, dicevo appunto, dello sport, anche delle altre discipline, il ciclismo, le prime trasmissioni delle tappe del Giro d'Italia, che non usufruivano come adesso di queste belle riprese dall'elicottero con le telecamere mobili. Si vedevano solo gli ultimi 200 metri dell'arrivo, e quando la tappa era in ritardo c'era il monoscopio, stavi incantato davanti al monoscopio con una voce che ogni 5 minuti diceva: siamo in attesa di collegarci con Rocca di Papa per trasmettere l'arrivo della quinta tappa del Giro d'Italia. 20-25, o anche un'ora di ritardo, ma io mi ricordo restavo lì inchiodato alla sedia perché volevo vedere quegli ultimi 200 metri con questo telecronista Adriano De Zan, che indovinava tutti i nomi di quelli che passavano il traguardo in una maniera stupefacente. Un mio amico, per prenderlo in giro, diceva: questo conosce anche quelli che passano per la strada. Quindi queste cose, queste piccole gioie molto diverse dai social, dai videogiochi di oggi. E poi ovviamente si passa nell'adolescenza, nella seconda parte che è dedicata all'adolescenza, a due protagonisti, si passa alle vita dei licei, delle magistrali, le scuole che frequentano i ragazzi di cui si occupa, si parla delle festine private, che era l'unico modo di incontrarsi tra maschi e femmine, perché non c'era la disinvoltura che c'è oggi nell'approccio tra sessi, con ogni tanto qualcuno furbescamente spegneva le luci mentre si ballava e poi arrivavano i genitori e le riaccendevano, perché non ci doveva essere una promiscuità. E ovviamente la scoperta dell'amore, c'è anche la scoperta del sesso, che a quell'epoca non era così sbandierato, era assolutamente misterioso, e quindi anche quando ci si permettono i primi peccati non si ci sa quasi come usarli, perché nessuna ragazza aveva visto forse un ragazzo nudo, se non il fratello occasionalmente, e viceversa nessun ragazzo aveva visto una ragazza nuda. Quindi i due sessi erano un mistero reciproco l'uno per l'altro. E poi tra gli anni 60 e 70, come accade a molti, scoppia anche per Domenico la passione politica, che avrà molta parte della sua carriera. Non vi anticipo nulla della terza parte, che è l'età adulta, perché è quella dove poi si sciolgono i vari nodi della vicenda. Voglio togliere, perché mi sono messo a fare il romanziere alla mia età? Io sono sempre stato un forte lettore come te, e devo dire che è capitato anche a me, essendo giornalista e tenendo molte conferenze, di non poter leggere sempre quello che volevo. Dovevo documentarmi e leggere quello che mi serviva in quel momento. Di prevalentemente una saggistica di argomento musicale. Quando sono in pensione ho potuto ritornare alla narrativa e ho letto cose nuove, ma ho riletto Don Chisciotte, ho riletto i fratelli Karamazov, grandi romanzi che avevo letto da adolescente e di cui non avevo capito e compreso la profondità e l'importanza. E quindi la tentazione è stata grande. E devo dire che solo ho pensato questo, che ascoltare un grande pianista che suona in maniera ineccepibile una sonata di Beethoven mi dà una grande gioia. Ma credetemi, è molto più, è più grande la gioia suonarla in prima persona, anche se meno bene, perché è addentrarsi in un mondo in cui sei protagonista. È bello vedere due attori, due affascinanti che si baciano sullo schermo, ma è molto più bello se tu baci una bella donna, ti dà naturalmente più soddisfazione. Non faccio l'esempio col fare l'amore, ma è la stessa cosa. Può essere eccitante vedere due che lo fanno, ma è molto più bello farlo da soli, ovviamente. E la stessa cosa paradossalmente mi è successa anche scrivendo questo romanzo. È straordinario leggere un capolavoro letterario, però credetemi, è anche molto bello mettersi a narrare, a abbandonarsi alla fantasia, avere questo potere di creare personaggi, di creare delle vite. Parlare di un mio stile con un primo romanzo scritto a 75 anni mi sembra prosopopea, quindi non mi azzardo. Dico solo che a me piace proprio narrare più che descrivere. Le descrizioni troppo insistite anche dal lettore mi sembrano troppo manierate, letterarie, se volete, in sostanza, quando si comincia. Era l'alba e la nebbiolina l'ho letto 20.000 volte in molti romanzi, mi sembra una cosa ripetitiva. Anche le eccessive, prolungate introspezioni psicologiche mi sembrano un po' di maniera. Io ne faccio, limitandomi soltanto ai due protagonisti, e anche con abbastanza parsimonia. quello che mi interessa, il mio focus sono sempre gli esseri umani, e mi interessa vedere come le relazioni tra di loro mutano nell'accumularsi degli avvenimenti che li riguardano. Infine, alla mia età non mi sono messo a cercare per mesi, magari per anni, un editore, riceverne magari dei rifiuti. Oggi esistono questi magnifici siti di autopubblicazione in cui puoi editare un tuo libro. Mi sono servito di questo sito che si chiama Il Mio Libro, e questo però ha comportato qualche inciampo, di cui chiedo scusa ai potenziali lettori. Ho fatto il correttore di bozze di me stesso, e questo non si deve mai fare, perché non ti accorgi degli errori che hai fatto, e nonostante tre riletture una decina di refusi mi sono fuggiti e ho dovuto aggiungere un'errata codice che mi spero possa essere utile. La maggior parte di questi sono estremamente veri. Io non scrivo certamente illudendomi di una fama tardiva. Scrivo per il mio piacere di costringere i miei amici, tra virgolette, a leggermi. E sono già a metà di un altro romanzo con una donna come protagonista. E se qualcuno di questi miei amici mi darà una pacca sulla spalla, mi dirà: mi è piaciuto I Due Pianisti, allora sarò incoraggiato a terminare anche questo nuovo romanzo, e naturalmente li costringerò a leggerlo.
State ascoltando Radici del Contemporaneo, le migliori conferenze tra storia, arte, scienze e politica.
I relatori possono dire qualcosa? Sì, prego.
Posso introdurmi un attimo su questa cosa e sbugiardare due volte l'autore?
Secondo me.
Allora, volevo leggervi un piccolo brano tratto dal libro, abbastanza dall'inizio, quindi parla di Erminia e parla dell'inizio per lei con il pianoforte. Erminia, abbiamo detto, è l'enfant prodige, quindi è qualcuno di estremamente lontano dalla media, ha una facilità di apprendere e di concentrarsi sul lavoro, di studiare il piano, che è straordinario. Però in questo brano, in cui descrive la gioia che dà da bambini accorgersi di saper fare bene qualcosa e che ti riesce bene naturalmente e che se studi ti riesce anche meglio, è qualcosa che può essere applicabile e che penso sia capitato più o meno a tutti, al bambino che magari era dotato a disegnare e che se però seguiva dei consigli riusciva a fare anche meglio. Oppure nel mio caso, cosa che purtroppo non è sfociato in nulla, io ero brava in matematica alle elementari. Mi ricordo quanto mi piaceva fare i compiti di matematica e accorgermi che a quel tempo riusciva semplice e che riuscivo bene e che più studiavo e meglio riuscivo. Questa è una sensazione, una soddisfazione semplice e che viene descritta, quindi questo è un brano descrittivo del romanzo, che viene descritta secondo me con quell'entusiasmo e naturalezza e semplicità che appunto si ha quando si è bambini e ci si accorge che viene bene qualcosa, viene naturalmente, ma che può venire anche meglio, e la soddisfazione che dà quando viene meglio. Quando suonava a casa, Erminia si guardava le mani sulla tastiera. A scuola la maestra Gallini voleva che suonasse guardando lo spartito, imparare a leggere e suonare, creando nella testa la geografia dei tasti da raggiungere istintivamente con l'orecchio, non l'occhio, e imparava a riconoscere se c'era qualcosa di sbagliato. Ma a casa, senza guardare la carta da musica, Erminia si rendeva conto che imparava a memoria i vari pezzi e provava un senso di maggiore libertà. Le piaceva quell'occhiata felina che dava in anticipo di un nulla ai tasti da raggiungere, costituivano il seguito di quanto stava già suonando. Era come se, invece di seguire passivamente il nero disegno delle note fissate nello sbandito, le sue dita paffutelle camminassero su un sentiero bianco e nero che i suoi occhi vedevano tracciato sulla tastiera. Non si accorgeva del tempo che passava, né provava fatica. Con una misteriosa spontaneità che faceva immaginare una voce interiore che le dettava ciò che doveva fare, la musica scorreva senza inciampi grazie al girovagare esatto delle sue mani. Ed è questo, no? Per lei è assolutamente naturale, è assolutamente immediato. E che gioia! Che gioia quando qualcosa viene, che gioia si provava, quando le cose sembravano facili, sembravano semplici, davano grande soddisfazione. Era proprio un sentirsi accomunati appunto a qualcuno che ha un talento enorme fuori dalla media, ed è però un qualcosa, un sentimento ben descritto che penso più o meno tutti abbiano sperimentato nell'infanzia.
Se posso condividere una riflessione in più, io non ho avuto la fortuna né di Erminia né di Domenico, nel senso che il sogno era fare il calciatore, ma ero talmente scarso che per quanto impegno e passione ci mettessi non avrei mai giocato in Serie A, quindi alla fine sono contentato di giocare ai livelli che ho potuto. C'è una cosa che secondo me nel libro è molto importante e mi riporta anche un po' a una riflessione che facciamo spesso anche all'università, è il tema tra maestro e allievo. Parlando anche con dei colleghi docenti, insomma, che arrivano a fine carriera ma che hanno vissuto la stagione importante dell'università del fine anni 70, gli anni 80, si dice che questa è un'università, e quindi parlo anche dell'alta formazione, in questo caso anche quella musicale, dove non ci sono più maestri. Ci sono tanti docenti, ma non ci sono maestri. Perché per un allievo il maestro è una figura, direi, determinante ed emerge, mi pare, anche nel tuo libro, con un rapporto di ordine bionivoco, nel senso che il maestro è una persona che, pur con la dovuta severità nell'approccio a un percorso, ad un approccio scientifico, alla disciplina, eccetera, è pur sempre una persona che tende a difendere il proprio allievo, convinto che il proprio allievo sia una figura che può dare qualcosa in un contesto, sia questo contesto musicale, contesto culturale, eccetera. Cosa che oggi nel rapporto docente-discente avviene poco. Allora, siamo veramente rimasti senza maestri in questa società o in questo mondo della formazione? E quanto tu ritieni importante, avendoci ragionato anche nel libro che hai scritto, io sono uno di quelli che ti incoraggio a scrivere, a completare il secondo romanzo, che leggerò volentieri, e se vorrai verrò anche a presentarlo, non appena c'è l'occasione, perché mi è prenotato, mi è piaciuto, quindi assolutamente sì. Però questo è un tema su cui si riflette poco, cioè il rapporto maestro-allievo, che è molto diverso secondo me dal rapporto docente-discente. Ci vuoi svolgere un minimo di riflessione?
Prima volevo però brevemente dire che lei ha ragione, mi ha sbugiardato, ma perché non ho detto, invece ci sono delle descrizioni che riguardano esattamente la musica. Francare la parola alla musica è quasi sempre arbitrario. Ognuno ha, se vi faccio ascoltare un notturno di Chopin e vi dico scrivete ognuno su un pezzo di carta cosa avete provato, probabilmente vengono fuori tante cose quanti siano. Imporre delle definizioni alla musica, ripeto, univoche, è sempre un atto di prepotenza. È un atto di prepotenza che mi sono riservato di fare per dire cosa penso io di certi momenti del suonare, di certi momenti e di certi brani musicali. E quindi effettivamente le descrizioni che ci sono guardanti la musica, fanno eccezione che ci sono però descrizioni, dicevo, di alberi, di paesaggi o di cose di questo genere. Su quello che tu dici riguardo il maestro, il nostro mondo dei conservatori, come ho sempre detto, molto spesso anche, soprattutto quando ero direttore con qualche docente che si lamentava, diceva, vedete con privilegio. Vi rendete conto che noi altri abbiamo gente che viene qui per motivi misteriosi, perché la musica classica, che è quella che è culta, che noi insegniamo, è scomparsa dai media, dai grandi giornali. Le recensioni sono lunghe così. Su un giornale come il Corriere della Sera, una volta c'era Montale che faceva le recensioni musicali, c'era Buzzati, c'era Giorgio Vigolo, grandi letterati anche che se ne occupavano. E adesso la musica classica, Sanremo è un avvenimento importante, l'inaugurazione della Scala, ma tutti gli altri italiani, gli altri teatri italiani sembrano la serie B, insomma, rispetto alla Scala. Quando io portone del conservatorio rivedevo tutta questa gente che si arrivava addirittura dalla Cina, dal Brasile, dall'Argentina, qui per studiare, perché questo paese così malandato ha, dal punto di vista musicale, un prestigio assolutamente intatto. Noi siamo il paese della musica, perché se volete vedere anche il più teutonico dei direttori tedeschi immerso in una dirigere, magari Wagner, è costretto a dire crescendo, legato, pizzicato, allegro, perché la terminologia internazionale della musica è italiana, e i nostri Mozart, Haydn, Handel erano costretti a scrivere la loro musica su libretti italiani. Quindi all'estero considerano che bisogna imparare l'italiano, ma non, pensate, per leggere Dante o Leopardi, per leggere Francesco Maria Piave, il librettista di Verdi. E faccio un esempio per farvi sorridere. Grande problema con gli allievi cinesi è la conoscenza della lingua italiana. Facevamo gli esami di ammissione e arrivavano allievi che cantavano la Traviata, parole anche ottocentesche, desuete, perfettamente pronunciate. Cioè, questo sa l'italiano come me. Poi invece sapevano solo quello, e per dirgli che il giorno dopo la lezione era alla talora, bisognava fare il disegno dell'orologio sulla lavagna, perché non sapevano neppure comprendere quello. Quindi indubbiamente il mondo dei conservatori è un mondo di gente che vuole studiare. Molto spesso ho constatato che i più bravi nello strumento erano molto spesso anche i più bravi al liceo o all'università. Abbiamo il privilegio dei conservatori e di avere una sorta di elite di studenti, perché mentre nelle altre scuole si maledice di dover andare a scuola, se si potesse i ragazzi smetterebbero lo stesso giorno, da noi è difficile convincerli che quella non è la loro scuola, che non è la loro strada, perché si abbarbicano alla volontà di studiare quella cosa così bella che è la musica. E allora, a questi privilegi che già sono straordinari, si aggiunge il privilegio che noi non abbiamo classi informi di 30 persone davanti che magari ci prendono a pallini, come è successo per questa nostra insegnante Rodigina. C'è un rapporto uno a uno, una lezione singola. Il maestro diventa la tua figura dominante, quello che ti svela questo mondo straordinario che è la musica, che sa già, magari si siede al pianoforte o prende il violino, il violoncello, e ti fa sentire come dovrà essere quello a cui tu arrivi. E lo guardi con tutta l'ammirazione del mondo, perché tu ancora le prime armi, è troppo difficile. Cioè, poi magari grazie a lui arrivi a farlo. Allora, alla fine il tuo legame è un legame speciale. Io ho avuto anche professori straordinari di liceo, mitici, bravissimi. Volta, adesso non so dire di quale sia il livello, ma ovviamente alcuni hanno segnato la mia maturazione. Ma il rapporto con l'insegnante di pianoforte ci porta a dire, e io vedo che ci sono qui cari amici, colleghi di conservatorio, che fanno lo stesso. Il mio maestro, e lo si dice per tutta la vita, io ancora adesso alla mia età dico il mio maestro. È qualcosa che succede solo nel mondo dell'arte, credo, perché quello lì è veramente una sorta di levatrice che ti fa partorire la tua personalità artistica o comunque la aiuta ad emergere. E poi è talmente un rapporto caloroso che non si limita ad insegnarti la musica, ma proprio a far emergere la tua personalità con tutti gli annessi e i connessi. Cioè non suonare uno strumento, cantare, non è semplicemente eseguire delle note a tempo giusto, ma impregnare della tua personalità quelle note, entrare direttamente in una comunicazione non verbale con un pubblico che ti ascolta e resta affascinato di quello che tu stai facendo. È una forma di soggezione che tu imponi al tuo pubblico che è ineffabile, non riesci a dire perché scatta. Pretendere che di salire su un palcoscenico, sedersi ad uno strumento, gettare la sala nel buio e che 200, 500, 1000 teste si concentrino su quello che tu stai facendo, è in qualche maniera un atto di coraggio, che confina nella presunzione, e quindi il maestro ti insegna anche quello. E poi il maestro è quello che ti insegna come muoverti quando ti sei nato, no, fai quel concorso, no, quello non ti serve, quella gente lì, sì, quello ti aiuterà, no, guarda, lascia perdere questa critica negativa, quello è un imbecille, non ha capito niente, tu sei una persona assolutamente che vedrai ce la farà. Il maestro, il nostro maestro, il mio maestro, mi insegnava perfino come inchinarsi, e ovviamente hai queste piccole forme di goffaggine che bisogna scrostare via, perché altrimenti non sei professionale. Se arrivi lì sul palcoscenico e sembri un pagliaccio, devi avere quel aplomb che crea subito questo feeling che cercavo di descrivervi, cioè, come dire, a invocare il silenzio e l'attenzione. Quindi il maestro, e credo che sia ancora così nei conservatori, è sicuramente una figura centrale. Non ho gli strumenti per dire se nelle altre scuole ci sono ancora figure come queste. Io ricordo liceo classico, vedo a partire da mia moglie, che è la mia compagna di scuola, ma anche persone che avevano un carisma talmente forte, ad esempio il professor Bertoli in matematica, che anche i più lazzaroni, i più disgraziati, non avevano il coraggio di commettere quelle orrende nefandezze che commettevano negli altri momenti, perché bastava che Berto con le nocche sulla cattedra facesse dai, e c'era il silenzio di tomba e si diffondeva il terrore. Immagino che oggi tutto questo non accada più, che sia molto cambiata la atmosfera delle nostre scuole, ma c'era anche una sorta di complicità tra genitori e professori. Il professore per i miei genitori aveva sempre ragione. Io potevo tornare a casa a lamentarmi che il professore era ingiusto, mai mio padre o mia madre mi avrebbero dato corda nell'inseguire questa giustificazione. Anche se ero sicuro di avere ragione, loro erano sempre dalla parte del professore. E guai a prendere un'insufficienza o avere un giudizio negativo, una nota sulla... sul registro, perché se eri stato punito a scuola eri punito 10 volte a casa, quindi c'era tutto un clima assolutamente diverso. Ripeto, era una società molto strutturata, molto qui anche lì nelle scene un po' di iniziazione sessuale che tento di descrivere, c'è questo senso del mistero svelato. Oggi non credo che per i nostri teenagers ci siano misteri che riguardano il sesso, l'omosessualità, le varie declinazioni sessuali che oggi conosciamo. Allora invece era tutto bisbigliato nelle orecchie, è suggerito, c'era sempre quel compagno che sapeva una riga più di te e ti iniziava a certe cose e le scoprivi e te le figuravi nella testa in una maniera anche distorta, anche ridicola. Poi quando eri alla prova dei fatti verificavi che tutto era magari diverso, anche nella personalità femminile per noi maschietti e viceversa. Ecco, questo ho cercato un po' di ricreare, perché penso che siano stati anni molto interessanti, che non sempre si ritrovano nella nostra letteratura. Si risale molto spesso agli anni della guerra o prima della guerra, se non al secolo scorso, ma gli anni 50 e 60 da questo punto di vista sono poco indagati, e mi pareva di dare un piccolo contributo con alcune memorie personali. Grazie.
Avete ascoltato Radici del Contemporaneo, una selezione delle migliori conferenze organizzate da Arci Rovigo tra storia, arte, scienze e politica.